Allora, dicevo, che dicevo? Ah sì, che appunto in mezzo, no, all'inizio delle trame e alla fine, cioè alla consegna di Giuda, c'è in mezzo l'episodio di Betania, come in Marco, allo stesso modo. Un episodio molto particolare e raccontato sembra come lo racconta Marco, ma vedrete che ci lascia un altro tipo di sapore, c'è un'altra lettura di quanto avviene con la donna di Betania, che è una figura antitetica ai discepoli. L'inizio della passione è di luce e di ombre, c'è Gesù e i suoi discepoli e di contro ci sono i sacerdoti e gli anziani. Poi di nuovo c'è Gesù, c'è la donna e di contro a Gesù e la donna ci sono i discepoli. Poi dai discepoli si stacca Giuda che si mette contro Gesù e si allea con... Cioè è fatto tutto di questi toni sì, antitetici, non mi viene un altro aggettivo. Il fatto che ci sia questa antitesi tra i discepoli e Gesù e la donna è dato in greco dal modo in cui Gesù e i discepoli parlano, perché i loro discorsi sono introdotti da de. De in greco è un avversativo, quindi la donna compie il gesto di versare il profumo sulla testa di Gesù, ma però i discepoli si infuriano contro di lei, no? Si infuriano, dice Marco, comunque si scagliano contro di lei, protestano per questo gesto. Ma però, c'è questo de, Gesù risponde ai discepoli. Quindi è molto forte il dialogo tra Gesù e i discepoli è antitetico, sono uno opposto all'altro. Sono introdotti con il ma. Non solo, vi dico sempre a livello formale un'altra cosa, perché dove interviene Matteo, in Marco non c'è questo. Per 4 volte Matteo usa una parolina gar. Che è una particella esplicativa, una congiunzione esplicativa. Marco 2 volte soltanto. Allora, che cosa vuol dire gar? Infatti, diciamo così, infatti, dov'è che lo usa? Vi faccio notare soltanto la forma perché è interessante. Allora. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Lo si poteva infatti vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Primo gar. Gesù risponde con 3 gar. Ma Gesù, accortosene, disse loro: perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto infatti un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non mi avete sempre. Versando infatti questo olio sul mio capo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Cioè, vedete che anche soltanto a sentirlo c'è polemica. Cioè, Gesù restituisce ai discepoli un modo nuovo di ragionare sulle cose, no? La conseguenzialità delle cose non è come la vedono loro. Infatti, sta avvenendo qualcos'altro che voi non vedete. Ok, quindi si vede molto bene anche dalla lingua, no? A livello formale, che c'è tensione dentro questo Vangelo. Vediamo cosa succede qui. Intanto Gesù è a Betania da Simone il lebbroso. Questo è un dato conosciuto dalla tradizione. In Luca diventa Simone il fariseo, quando la donna al capitolo 7 va e lava i piedi con le sue lacrime, no? E poi li asciuga con i suoi capelli. Però è conosciuto come tale, ecco, Simone il lebbroso. E, mentre si trovava a casa di costui, arriva una donna, che, di cui noi non sapremo mai il nome, e il cui gesto noi conoscere, il significato del suo gesto, noi lo sapremo solo passando attraverso Gesù. Perché lei non lo spiega. Cioè la trama del racconto non gli dà il tempo di spiegare quello che ha fatto. Lo possiamo capire soltanto attraverso quello che dice Gesù. Dunque, Matteo toglie molte cose rispetto a Marco. In Marco abbiamo più l'impressione della consapevolezza di questa donna, perché come lo descrive lui, è molto particolare. Questa donna compie tre verbi uno di seguito all'altro: arriva, rompe, spezza e versa, no? E poi il contenuto di questo vaso è molto sottolineato: era un vaso di alabastro pieno di profumo, era profumo di nardo pistichesse, molto affidabile, di grande valore. Cioè, Marco si ferma molto sul gesto di questa donna per indicarne la decisione. L'ineluttabilità, l'inesorabilità, la forza anche, no? La ricchezza di questo dono. Tant'è vero che quando noi abbiamo spiegato Marco, abbiamo spiegato che questa donna dimostra di aver capito chi era Gesù, quanto fosse prezioso. Anche Marco, parlando, no, dei discepoli, dice: perché questa perdita? Perché la perdita della vita di un uomo? È una parola che si usa quando muore qualcuno, perché questa perdita? I discepoli si riferiscono al vaso di profumo, ma alludono allo scandalo davanti al quale si trovano di fronte, no? E il racconto di Marco poi ci dice che questa donna ha intravisto e confessa la sua fede con quel gesto nella resurrezione di Gesù, unge quel corpo perché dopo non ci sarà più tempo. Cioè, dopo, infatti, quando le donne andranno al sepolcro, non lo trovano più perché lui è risorto. Non ci sarà più tempo, anche perché non può essere, no, Gesù non è stato unto perché era Pasqua, quindi è stato calato dalla croce e poi subito messo nel sepolcro. E poi quando era possibile, manna non c'era. Quindi, no, è una profezia quella della donna, un annuncio straordinario di fede contrapposta all'incredulità dei discepoli anche lì, no? Ma qui è raccontato diversamente. Cioè, qui il gesto della donna è molto ridotto. Matteo taglia via tutto. Gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro, di olio profumato molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. Cioè, non c'è tutta l'imponenza di questa presenza che abbiamo visto in Marco. No? Sembra molto, molto secondario. Oh, gli autori cercano di capire: ma cos'è questo olio che viene versato sul capo? È un gesto che allude, anche se molto da lontano, alle consacrazioni dei re, dei sacerdoti e dei profeti. Quindi sicuramente c'è un'allusione a questa preziosità, questo essere altro di Gesù, anche la preziosità che viene consumata, dice che lui è qualcuno, una persona importante. La stessa cosa viene espressa, per esempio, in Giovanni, quando Nicodemo porta alla tomba di Gesù un quantitativo di oli aromatici e di mirra che serviva ai re e ai principi, cioè 50 kg, adesso non mi ricordo più quanto era. una cosa esagerata, no? Quindi sicuramente è un gesto che indica chi è lui, no? Ma c'è di più. Quindi entra questa donna, anche, non è precisamente una consacrazione regale, scusate, finisco il discorso, perché di solito le consacrazioni che avvenivano nell'Antico Testamento potevano anche avvenire in prossimità di un banchetto, ma prima, mai in mezzo. Quindi c'è qualcosa che non coincide del tutto con questo significato. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: beh, anche questo, se quel gesto doveva significare una consacrazione regale, messianica, sacerdotale, profetica, cioè i discepoli, beh, vuol dire che non se ne sarebbero accorti, dai, insomma, adesso per quanto erano fuori, però doveva essere palese, ma non lo capiscono. Quindi non era proprio così evidente. Perché questo spreco? Lo si poteva infatti vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Oh, in Giovanni è Giuda che dice così. In Marco sono alcuni. In Matteo sono i discepoli. I discepoli sono presentati da Matteo forse anche peggio di quanto li presenta Marco. Perché Matteo, lungo tutto il Vangelo, li presenta come siamo noi, cioè, voglio dire, senza mezzi termini, come erano i cristiani di allora, come sono i cristiani di oggi. Sono persone di poca fede. Per due volte nel Vangelo li chiama così. Uno al capitolo 8, 26. E qui siamo nella tempesta sedata, no? Salvaci Signore, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? Li chiama così. E li chiama così anche al capitolo 16, versetto 8. Sembra che era un modo con cui li interpellava. Gesù li sta avvertendo di guardarsi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Dopo la seconda moltiplicazione dei pani. Ma essi parlavano tra loro e dicevano: ma non abbiamo preso il pane? Accortosene, Gesù chiese: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Sono ambiziosi, al capitolo 18:1. In quel momento, dopo il secondo annuncio della passione, siamo, quindi sanno che stanno andando col maestro a Gerusalemme, dove verrà consegnato, dove verrà ucciso e risorgerà. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Luca lo mette addirittura questa domanda nell'ultima cena. Discutevano tra di loro chi fosse il più grande. Vi ricordate quando abbiamo fatto Luca? Cioè, che Gesù parla per conto suo e i discepoli per conto loro, proprio non c'è per niente comunione. Sono timorosi della sofferenza. Abbiamo visto Pietro al capitolo 16, versetto 22. Non ti accada mai questo, ma che scherzi andare a morire così. Sono dubbiosi, dubbiosi fino alla fine, al capitolo 28, 17. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, sta per salire in cielo Gesù. Alcuni però dubitavano. Sono i discepoli, non è che c'è qualcun altro. Alcuni esegeti notano che hanno un particolare atteggiamento difensivo nei confronti delle donne. Per esempio, quando al capitolo 15-23 c'è la donna che va dietro a Gesù chiedendogli di salvare la figlioletta, ma vedi come ci corre dietro, ma guardi, ascoltala, no? Dagli quello che vuole, ci mette in imbarazzo quasi, quindi cioè, alcuni notano che hanno questa difficoltà. Però sono appunto i discepoli. Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Matteo omette che il prezzo di questo profumo versato è di 300 denari. Marco lo dice, 300 denari sono lo stipendio di un anno, perché vi ricordate la parabola degli operai nella vigna? Si misero d'accordo per un denaro al giorno, quindi sono 300 giorni lavorativi. Matteo non lo mette, però metterà il prezzo del tradimento di Giuda. Ma Gesù... Ah, dunque, lo si poteva vendere e darlo ai poveri e dare il ricavato ai poveri. Quando abbiamo fatto Marco, vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che durante la festa di Pasqua i poveri erano trattati come dovevano sedere al banchetto pasquale, appoggiati sul gomito come tutti, e avendo davanti i calici del vino pieni, cioè dovevano partecipare all'abbondanza che era di tutti, quindi era il momento opportuno per andare a cercare i poveri e fargli l'elemosina. Ma Gesù, accortosene, disse loro: perché infastidite questa donna? Allora, non c'era bisogno che Matteo diceva Gesù, tra l'altro è gnus, conoscente, sapente quello che dicevano. Non c'era bisogno che Matteo mettesse questo participio. Perché? Perché, a differenza di Marco, in cui questi alcuni parlavano fra di loro, qui parlavano apertamente. Quindi, che senso c'ha a dire che Gesù lo conosceva? No? Matteo insiste sul fatto che Gesù conosce, Gesù è colui che sa, che intuisce quello che c'è dentro le cose e le parole. Gesù si accorge. Tra l'altro, e questa è la prospettiva di Matteo, è lui che si accorge, cioè interpreta il gesto della donna, quando sembra, dal racconto di Matteo, che neanche la donna sappia quello che sta facendo. Glielo dice lui. Quindi qua vedete come risalta la prospettiva di Matteo fortissimo, no? Cioè Gesù è al centro della scena, è sovrano, consapevole, non è colto, sprovveduto da quanto accade, ma intuisce quello che c'è dentro ogni parola e ogni evento di quello che accade. Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto, infatti, un'azione buona verso di me, un'opera buona. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me, invece, non sempre mi avete. Nel Deuteronomio 15, 11. I bisognosi non mancheranno mai nel paese, in Israele. Perciò io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. La scrittura, il Deuteronomio 15, dice che i poveri non mancheranno mai. Lo sappiamo. Me invece non sempre mi avete. Quindi Gesù afferma una realtà attestata anche nella scrittura e insieme, subito dopo, fa una profezia. Cioè ancora ribadisce il fatto che lo uccideranno, quindi non sarà sempre con loro. Versando infatti questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Allora, Gesù dà questo significato al gesto della donna. Poi vedremo cosa fa questa donna. Però Gesù lo legge così. È come se dicesse al cuore di questa donna quello che il cuore non ha ancora compreso e che ha lasciato fare alle mani. Non so se mi sono spiegata. Cioè, forse noi riusciamo a capire queste cose, no? Perché molte volte noi riusciamo a cogliere il significato del dono di noi, ma, o del dono che ci fanno gli altri, no? Dopo, leggendolo alla luce di altri eventi, oppure leggendolo perché è stato fatto tante volte quel gesto, allora tu ti accorgi che quella persona porta nel cuore questo, e quella persona spesso non lo sa. Se tu glielo dici, lei si schernisce, no, non è vero, figurati, no? Chi sopporterebbe, no, un complimento? Nessuno. Non lo sappiamo. Abbiamo no, neanche l'intuizione. Abbiamo lo slancio del cuore che dà tutto quello che ha, quello che si trova lì per lì. Magari anche in modo inopportuno, perché una donna che entra in un banchetto, non è stata neanche invitata, chissà se lo conoscevano poi, no? Non sappiamo neanche il nome, quindi probabilmente non la conosceva nessuno. Simone Lebroso lo sappiamo, lei no, insomma, no. Però lo fa per uno slancio del cuore a cui non sa dare significato. Ed è Gesù che glielo dà. E a me questa cosa mi piace da morire, no? Che c'è qualcuno che compie il nostro amore. Qualcuno che legge lì dove noi non sappiamo neanche leggere, no? Non sappiamo vedere. Ma che ha la parola ultima sui nostri gesti. E a cui noi siamo chiamati a rimandare a questo, cioè noi dobbiamo rimandare a questa parola perché non ce l'abbiamo noi. Il racconto di Matteo, se lo leggete poi di continuo, ha questo sapore rispetto a Marco. Cosa fa questa donna? Questa è la prima cosa che dice Gesù, quindi apre, cosa dice? Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Quindi questa donna, quello che ha fatto è un atto di fede e di amore per quello che accadrà. Lei lo sa, non sapendolo, lo sa. La seconda cosa che dice Gesù, che in realtà nel Vangelo di Matteo è la prima: essa ha compiuto un'azione buona eis eme. Marco non dice eis eme, verso di me, dice en emoi, ha compiuto un'azione buona in me, cioè potete comprendere quello che lei ha fatto se vi mettete dalla mia prospettiva. Okay, cioè che io sto per morire e lei sta annunciando la resurrezione, la mia morte e la mia resurrezione. Ma qui no, Matteo cambia. Eis eme, ha compiuto una bella azione, poi calon, verso di me. Cioè quello che nota Gesù e che vuole che i suoi discepoli capiscano è l'assoluta necessità della fedeltà alla sua persona. Cioè, qua c'è una nuova parola sulla sequela, che non è l'osservanza dei comandamenti, non è una prassi etica che nasce dal Vangelo che abbiamo ascoltato, ma è un rapporto d'amore fedele alla sua persona. Non è fare quello che lui dice, è essere in rapporto con lui. L'ebraismo conosce questo tipo di azione e di rapporto. Si chiamano gemilut chasadim. Sono le opere dell'amore. Sono le opere dell'amore che superano le opere dell'elemosina. Si racconterà questo Vangelo, adesso poi in memoria di lei, no? Quello che ha fatto. Cioè, che cosa ha fatto? Non che ha unto il capo di Gesù, ma si ricorderà lei perché per lei Gesù che stava per incontrare la morte era più importante di ogni altra cosa. E questo è il nuovo volto del discepolo. Vi dicevo all'inizio che la passione è l'eccedenza della parola, cioè non si può entrare nella passione di Matteo da discepoli che imparano da un maestro. Ci si entra in questa forma, cioè posso comprendere quanto sta accadendo e quindi parteciparvi. Soltanto se per me Gesù che sta per incontrare la morte è più importante di ogni altra cosa. Un vaso d'alabastro preziosissimo che butto via e che sarebbe potuto servire per magari sanare la povertà di tutta Gerusalemme. Questa è la cosa importante che ci dice Matteo, attraverso la quale possiamo entrare nella passione. Tra l'altro Gesù dice, in verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo nel mondo intero, opu e poi nel mondo intero dà una dimensione universale, a questo Vangelo, no? Ma è questo Vangelo, non il Vangelo. Cioè, qual è questo Vangelo? È il Vangelo della passione. Dovunque sarà annunziato questo Vangelo, per forza bisognerà parlare di lei, se no questo Vangelo non si capisce. Bellissimo. Io sono tanto affezionata a Marco, eh? Proprio non lo potrò mai tradire perché è un Vangelo assolutamente straordinario. Però questa prospettiva di Matteo, questa lettura che fa dell'unzione di Betania è meravigliosa. Cioè mi sento molto detta come donna anche. Finiamo con, io non so neanche che tempo è di questo mondo, sono le 5 e un quarto, beh, pensavo peggio.
Cosa? No, forse c'è una per fine.
Sì, allora,
Sì, 5:35.
Ok. Allora, la donna, scusate che mi fermo per l'ultima volta su questo, che cosa rappresenta in Vangelo, in questo Vangelo? Il diritto a un amore totale per Cristo. La donna rappresenta il diritto a un amore totale per Cristo. Si tratta di una dedizione amante a Lui e non semplicemente di un riconoscimento della sua identità. Tra l'altro, il significato che Gesù dà a questo Vangelo a questo gesto della donna è introdotto in modo molto solenne. Amen. Cioè è un detto solennissimo. In modo antitetico a quanto sta avvenendo qui, commovente, emozionante, intensissimo, no? C'è la conclusione di questo prologo della Passione. Cioè, quindi, direttamente conseguente, quindi, allora, Giuda Iscariota. Uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Da quanto risulta qui, sembra che l'azione, intanto è detto in un discorso diretto. Quindi è in primo piano nel racconto. Quindi Matteo vuole dare molta enfasi a questo. Non è che è una subordinata a livello della frase, no? È in primo piano, è una proposizione principale, discorso diretto. E poi qua, da come è detto, sembra che l'azione di Giuda dipende dall'importo che riceverà. Cioè, se mi conviene lo consegno, se no no. Quanto mi date se ve lo consegno? Quindi qua viene dipinto Giuda in un modo veramente terribile, ma era purtroppo un modo conosciuto dai Vangeli. Vi ricordate per esempio Giovanni 12, 6, proprio nello stesso episodio dell'unzione di Betania? Aspettate, leggiamolo perché sennò ci sfuggono qua i riferimenti. Giovanni 12, 6. Ecco, siamo nell'unzione di Betania. Ecco, dunque. Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo, disse: Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darlo ai poveri? Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Cioè, questa cosa era ormai diventata anche nell'ultima cena di Leonardo, c'è cioè lui che tiene. Il sacchetto con i soldi, no? Tra l'altro qua c'è una sottolineatura di Matteo. Intanto Marco non lo dice questo, cioè non parla, si accordarono per un prezzo, però non mette così in evidenza la cosa. Ma qua c'è una sottolineatura di Matteo molto particolare perché dice: Ego, quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Non c'è bisogno in greco di dire io, perché il soggetto è sempre dentro la forma verbale. Quindi quando viene espresso, come a volte accade anche in ebraico, atta, tu, no? Ani, quando si dice vuol dire che c'è un'enfasi particolare su quel soggetto. Cioè qui Giuda si sente protagonista. E questo è ancora più ridicolo perché noi abbiamo cominciato la Passione di Matteo dicendo che il protagonista è Gesù, cioè è tutto focalizzato su di lui. Perché io ve lo consegni. E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Non si sa quanto sia questo prezzo, perché a seconda che sia un ciclo, che sia una dramma, cambia il valore. 30 monete poteva essere qualunque cosa quella moneta. Tradizionalmente si parla di sicli d'argento, perché c'è riferimento alla scrittura anche. I 30 sicli d'argento Sono in Esodo 21:32 il prezzo di uno schiavo. Quindi guardate proprio come non ci siamo, no? Cioè, c'è una dimostrazione, anche un'evidenza della signoria, della grandezza, del fatto che Gesù sia degno della dedizione totale e amorosa del discepolo espresso dalla donna, un uomo che va a morire per noi, e qui in contrappunto proprio veramente tenebroso, è uno schiavo, cioè è trattato come uno schiavo. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo, ma poi vedremo. Qui occasione propizia, propizio si dice eukairian. Eukairian c'ha dentro la parola kairos. Due versetti dopo Gesù dirà: il mio kairos è venuto. Quindi non è il kairos che sta cercando Giuda e si compirà, ma è il suo kairos che avviene.